meraviglie. In cammino per l'Italia. Il Parco Siebert a Firenze è raccontato da Elisa Biagini.
Stiamo per entrare nel parco di Villa Siebert, che è un luogo che forse molte persone non conoscono perché appartiene a una Firenze meno ovvia, non è la Firenze degli Uffizi, del Duomo, del centro storico. In verità questo luogo è a 4 fermate di tranvia, quindi 10 minuti a piedi dalla stazione e direi una ventina, 25 massimo a piedi, quindi raggiungibilissimo, ma che purtroppo non è abbastanza pubblicizzato, quindi anche loro hanno vari problemi per la manutenzione sia del parco che del museo, ed è un problema ricorrente leggere poi delle difficoltà. Io ho sempre il terrore che prima o poi lo chiudano e niente, quindi poi dopo mi ritrovi senza un luogo fondamentale per la mia esistenza e la mia memoria. Il luogo preciso è la collina di Montughi, che adesso è una zona piuttosto residenziale di belle ville, ma dove già nel Rinascimento molti mercanti fiorentini o appunto nobili avevano le loro case. Chi è Siebert a questo punto? Frederick Siebert, o Federico Siebert come veniva chiaramente chiamato qui, è il nipote di un gentiluomo inglese che fece moltissimi soldi in Bengala, in India, quindi con una figura politica importante. Tornò poi negli Stati Uniti e il giovane Federico, seppur nato in Inghilterra, aveva una relazione piuttosto poi conflittuale col padre, che comunque già era venuto a stare in parte qua perché aveva sposato una fiorentina, quindi lui era a tutti gli effetti un anglo fiorentino. Mamma Giulia Cafaggi e questo padre Mr. Siebert. Frederick studia a Cambridge, quindi ha una formazione tradizionale, no, del gentiluomo britannico, e poi però compra questa, prima una villa e poi addirittura un'altra, e poi fa collegare, se con un gusto finto rinascimentale, finto gotico, un bizzarro mix, perché questo è un luogo della bizzarria, entriamo nel luogo della bizzarria, se vogliamo, questo che diventerà poi questo museo, verrà lasciato alla città di Firenze, e adesso appunto è un museo pubblico come anche il giardino, e verrà riempito, no, di queste meravigliose cose che lui poteva acquistare per nulla all'epoca sui mercati dagli antiquari fiorentini e poi anche nei suoi ripetuti viaggi. La collezione è più che altro famosa per la quantità di armature, spade, cioè era considerato il collezionista più importante in questo ambito già nell'Ottocento, e addirittura alla fine dell'Ottocento cominciò a mettere insieme un qualcosa di piuttosto unico, cioè una collezione di armature giapponesi. Appunto il giapponese era aperto al mondo da pochissimi anni e quindi lui ebbe l'occhio, il buon occhio di intercettare questi meravigliosi artefatti e mettere insieme questa collezione. Insieme a questo ci sono tavole trecentesche, ci sono porcellane, molto varie, proprio il gusto, era il suo gusto, e anche il gusto della madre. Ci sono delle lettere molto carine nel quale la madre scrive dicendole: Frederick, basta comprare roba, non abbiamo più posto dove metterlo, ha appena ricevuto 8 casse e non sappiamo più dove metterle. Quindi effettivamente, se uno visita il museo, è proprio un horror vacui, nel senso non c'è un posto dove non ci sia appunto un piattino, una statuetta, no? Una spada, ed è effettivamente estremamente suggestivo. Anche per, non solo per questo accumulo di materiali, ma anche perché dà uno spaccato chiaramente del suo tempo, no? Siebert nasce nel 1838 e muore nel 1906, quindi attraversa una fetta chiaramente importante della storia italiana. Sappiamo che per un breve periodo, anche se poi gli viene data una medaglia d'argento, segue Garibaldi, quindi comunque si sente a tutti gli effetti un cittadino di questa che si sta cercando, di questo nuovo paese che si sta cercando di mettere insieme, quindi anche questa gloriosa aveva una certa ossessione per le armi. Su un lato più buffo rispetto alla sua passione per le armi ci sono due aneddoti che sembrano abbastanza veri. Ora, quando Firenze appunto nell'attesa di poter far sì che Roma fosse la capitale del nuovo Stato, lo fu Firenze per 5 anni, dal 1865 al 1870, e in quell'occasione una delle priorità, oltre a vari altri interventi urbanistici, fu di dare una facciata a questo Duomo, no? Che era la chiesa principale. Fu chiesto una serie di architetti e fu realizzata poi ben dopo la fine poi di questo periodo di Firenze Capitale, però fu chiaramente molto festeggiata questa inaugurazione e uno degli eventi fu una grande parata, e sappiamo che Stibert si mise una delle sue armature medievali e scese a cavallo dalla collina di Montughi arrivando di fronte alla nuova facciata, che è una cosa abbastanza divertente. Il personaggio era un po' bizzarro, va detto. E un'altra situazione carina simile qualche anno dopo, quando Buffalo Bill venne a portare il suo famoso show con l'indiano in giro per l'Europa, si conobbero e fecero di nuovo, attraversarono la città, lui vestito sempre l'armatura medievale, Buffalo Bill, anche quella deve essere stata una cosa assolutamente niente male da vedere. Questa città, dicevamo appunto, molto in questi anni della Firenze Capitale e poi subito dopo trasformata, purtroppo anche negativamente, abbattendo molti edifici medievali, rivedendo in maniera un po' drastica secondo un occhio moderno, secondo un gusto però appunto sabaudo, perché il riferimento era la capitale appena precedente, ovvero Torino, quindi facendo un po' di danni. Cioè, io quando mi dicono l'architetto Poggi, che è appunto responsabile di questo, io proprio non è che lo ami molto, mi rendo conto, ha fatto i viali, ha fatto il famoso piazzale Michelangelo, non esattamente molto belli, ma lo cito qui perché è lui la mente, insieme a Stibert stesso, di questo parco. È stato Poggi, insieme a Stibert, a disegnare, quando appunto Stibert acquistò il primo pezzo di questa collina di Montughi, e a pensare con lui questo parco. Ma perché questo parco è speciale? Non solo perché io ci vengo da quando sono bambina e ci ho scritto tante poesie, e questo è anche poco rilevante, insomma, se vogliamo, perché è l'unico, a Firenze di sicuro, l'unico parco romantico. Gusto romantico, se pensiamo Boboli, no? Le cose principali, le cascine comunque sono state comunque sotto la, sempre Boboli è stato pensato dai Medici, è stata Eleonora di Toledo e Cosimo il Giovane a volere, no? A creare questo parco, poi è stato risistemato dai Lorena e così via, però è un parco all'italiana comunque, questo è un parco romantico. Ci sono, ora detto in maniera molto estremamente semplificata, non me ne vogliate, tre classiche suddivisioni, no? Il parco alla francese, il parco all'italiana e poi il parco all'inglese, che è quello identificato con un gusto romantico di primo Ottocento. Ecco, qui siamo di fronte a esattamente questo, e lo rende un posto molto speciale perché c'è questa, come dire, atmosfera di finto selvaggio, poi tutto alla fin fine è abbastanza controllato, però c'è questa sensazione di piccoli boschetti, di nicchie dove nascondersi, che fa sì che per un bambino sia un posto incantato, perché naturalmente ti puoi inventare mille storie, no? e mille situazioni. Gli alberi che ci sono qui, tra l'altro, sono anche molto vari: tigli, pini, lecci, ci sono molti ipocastani, palme addirittura e cipressi, quindi anche come tipologia di alberi è estremamente, estremamente ricca. Ora purtroppo lavorano duro alla manutenzione, però ci sono stati momenti nel quale il parco è stato chiuso anche per periodi lunghi, perché magari queste nuove tempeste data dalla situazione climatica fanno sì che arrivino e siano distruttive nel giro di 10 minuti, e almeno vari alberi sono stati tagliati recentemente. Questo è un po' purtroppo una nota tragica. Adesso, salendo appunto verso il museo, andiamo verso quella che poi è l'entrata principale di questo museo, dove effettivamente adesso è museo, ma lui viveva con la madre. Come dicevo, lui acquistò un primo palazzo rinascimentale, poi, quando la collezione cominciava ad essere troppo imponente, un secondo, e poi fece costruire, ed è difficile notare la differenza, ma è un finto gotico rinascimento, veramente un po' bislacco, secondo anche questo un gusto sempre ottocentesco, di questo, no? Romanticismo un po' adattato al luogo, no? Concomitanza di stili, non il gotico rinascimento non sono gli unici due stili presenti nel parco, c'è un finto tempietto ellenistico e poi il punto culminante, un finto tempietto egizio, che è il delirio allo stato puro. Possiamo immaginare quali feste anche, no? Il tempietto è proprio su questo laghetto dove ci sono adesso papere e tartarughe. Posso immaginare queste feste in costume che questi nobili di questa collina dovevano fare, meravigliose. Lui, il Fabbricotti qui accanto, più avanti appunto i genitori di Acton, che appunto che era questo storico dell'arte che a sua volta ha lasciato poi una casa museo, in questo caso all'Università di New York, dove adesso effettivamente che ha lì il campus, che è letteralmente a 10 minuti a piedi da qui, in un alto versante della collina. Quindi abbiamo foto, più che altro ho visto quelle della parte degli Acton, di questi meravigliosi costumi, no? Tutti vestiti all'egiziana, cioè questi ricchi. Fra l'altro Stibert muore appunto nel 6, all'inizio del 900, è uno dei cittadini più ricchi di Firenze ed è in assoluto l'inglese più ricco. Perché era sempre un po' svagato, però era uno che sapeva gestire benissimo il suo patrimonio lasciatogli dal nonno e poi dal padre, e quindi non è stato uno che, diciamo, queste storie si sentono, che è poi sperperato. Tutto invece questa figura aveva evidentemente anche le idee piuttosto chiare. Non si sposa mai, vive appunto sempre con la madre qui. Pettegolezzi, no? Quando si fanno a leggere le lettere, c'è una presunta fidanzata, ma poi questa figura scompare. Lui aveva due sorelle che invece sono fatte prontamente sposare, portando i soldi a veri nobili, che così acquisiscono il titolo ai quattrini, no? Loro portano, e che si installano poi in varie parti di Firenze. Fra l'altro Stibert aveva anche un piccolo appartamento quasi in centro, nella zona vicino a Piazza San Marco, Santa Reparata, però una cosa piccola, diciamo piede a terra, perché questa, capiamo, è veramente troppo piccolo questo spazio, questa mega villa. E sulla superficie, sui muri di questo museo ci sono opere d'arte. Ci sono, ad esempio, stiamo osservando una scena di San Giorgio che uccide il drago per salvare la principessa, di terracotta invetriata. Chiaramente non è un Della Robbia, però insomma lo stile è quello. Adesso proseguiamo e a breve si inserisce poi questo corridoio. All'interno questo è il corridoio della parata, cioè lì ha fatto ricreare, perché poi lui era molto attento, come ha lavorato con Poggi alla creazione di questo parco a terrazzamento. Ci sono appunto due piccoli laghetti, ci sono questi tempietti, cioè lui non ha detto a Poggi faccia lei, lui ha voluto assolutamente controllare tutti gli interventi. Ugualmente ha lavorato nella creazione dei manichini sui quali poi mettere queste meravigliose e specialissime armature che lui aveva un po' acquistato, e quindi nella parte centrale del museo, e la consiglio per chi poi dopo aver sentito tutto questo si è un po' incuriosito, là vedo questo cane, anche questo rampante, sono gli Altoviti, che sono una famiglia che stava proprio nel centro di Firenze e che hanno tutte le loro tombe alla Piazza del Limbo, una piazzetta con questo titolo estremamente suggestivo, in Via delle Terme, dove c'era probabilmente le terme romane a Firenze, ed è una delle poche chiesette romaniche rimaste nel centro storico cittadino. Un altro piccolo gioiello poco noto, perché parlando di Firenze, mi piace poi, per chi non le conoscesse, ma ricordare due libri che sono meno ovvi, che sono la narratrice Mary McCarthy, che nel 1956 pubblicò un suo racconto di Firenze, lei giornalista ma anche proprio romanziera, che si chiama Le pietre di Firenze, riprendendo chiaramente il modello dallo storico dell'arte Ruskin, che era Le pietre appunto di Venezia. E faccio sempre leggere ai miei studenti, perché è molto critica su Firenze, loro sono un po' scioccati, perché sono studenti americani che arrivano pieni di entusiasmo e con questa idea di Firenze da cartolina, e chi è questa donna che le demolisce questa idea, no? Invece a me piace proprio provocarli sul problematizzare questo luogo, che è ben più ricco delle aspettative, però talvolta anche in modo negativo, no? Loro arrivano e non si immaginano i turisti, non si immaginano, ma che cose molto banali, la quantità di piccioni, di sporco, no? Immaginano questa Firenze fantastica, no? Ed eternamente al tempo dei Medici.
Nell'Ottocento si formò una falsa idea di Firenze, grazie soprattutto ai Browning e ai loro lettori. Un'idea in pelle lavorata di Firenze, vista come un prezioso frammento del vecchio mondo, zitellone di entrambi i sessi, bibliotecari in pensione, governanti, signore decadute, pittori gentiluomini, scultori gentiluomini, poeti gentiluomini, anemici dilettanti e farfalloni di ogni tipo si innamorarono di Firenze e le elessero a loro residenza. Questo amore morboso, la nostra Firenze, la mia Firenze, da parte dei residenti stranieri, implicava, come ogni analogo amore, una tirannica resistenza al mutamento. Il resto del mondo può trasformarsi, ma agli occhi gelosi dei suoi proprietari stranieri, Firenze doveva restare esattamente com'era quando la scopersero. Un prezioso pezzetto del vecchio mondo. Ma Firenze non lo è mai stata, in nessun tempo della sua esistenza. Non è un reliquiario del passato e respinge ogni tentativo di renderla tale. Lettura tratta da Le pietre di Firenze di Mary McCarthy.
Mary McCarthy invece è un'acutissima osservatrice, perché ha vissuto qui abbastanza a lungo da poter vedere poi tutti gli aspetti di Firenze, e parla anche a lungo di questa comunità degli anglo-fiorentini che più o meno contavano circa la metà dell'Ottocento, un terzo della popolazione della città, quindi la gente faceva una bella differenza. Erano dei gran privilegiati, quasi tutti dei privilegiati, questo perché aveva tantissimi soldi. L'altra super famosa era appunto Elizabeth Barrett Browning, che appunto scappa, no? Era cagionevole di salute a Londra. Sappiamo un po' dalle lettere, dalle storie, anche a quello ci ha raccontato Virginia Woolf, e si innamora follemente di Browning, che era più giovane di lei, e scappano insieme in Italia, no? Questa cosa d'amore romanticissima viene in Italia, e qui prendono casa in quella che adesso è una casa museo, anche questa visitabile, molto molto carina. Sono stati, non tutti i pezzi del mobilio sono originali, però molti sì, in Via Maggio, quindi accanto a Piazza Pitti. E qui hanno il loro figlio, che chiamano questo povero disgraziato Pen, chiamare un povero bambino Penna, cioè mi sembra cattiveria, ma comunque questo fu fatto. E un'altra grande entusiasta appunto delle sorti di italiane nell'Ottocento. Quindi erano figure, e McCarthy ci racconta, fondamentali anche per l'economia anche della città, perché portavano un sacco di soldi, C'è un negozio per esempio che vende carte per ricoprire libri, quaderni, che a metà dell'Ottocento, che ancora esiste in Piazza Pitti, e che a metà dell'Ottocento riforniva la Regina Vittoria carta da lettere, per dire. Quindi c'era proprio un contatto diretto. Però, come giustamente ci racconta Mary McCarthy, erano anche abbastanza, a parte rari casi, staccati, cioè tutti gli italiani che conoscevano erano i loro servi. C'era poi relativa, a parte appunto casi eccezionali, contatto, cioè una quotidianità di rapporto con la gente del luogo, quindi era tutto molto picturesque, perché stavano in posti meravigliosi, cioè la parte più faticosa dello stare a Firenze, cioè stare poi nelle zone umide, più legate, questa loro se la risparmiavano. Però dobbiamo assolutamente, per capire la Firenze dell'Ottocento, ma capire la Firenze di adesso, perché a parte la presenza di appunto turisti in lingua inglese, che sono chiaramente adesso prevalentemente americani, non solo inglesi, ma e così via, c'è comunque anche una comunità molto attiva qui. Ora, adesso il museo è chiuso e molte delle finestre sono chiuse, però su un lato rimane sempre un'aperta, che c'è un piccolo vestibolo. Già qui si può vedere la ricchezza sia nelle mattonelle che nella decorazione, anche qui a terracotta invetriata, con un misto fra rinascimento e un gusto un po' quasi orientaleggiante. Il parco, appunto, ha anche questa possibilità di lettura massonica, se vogliamo, perché appunto sia lui che Poggi erano, architetto Poggi, erano massoni. Sono tutti luoghi di rivelazione, no? Di aperture a mondi altri, quindi chiaramente attraverso la dimensione dell'ellenismo è come una porta nel tempo, il tempietto egizio uguale, quindi va letta in quest'ottica, che però è una possibile lettura, naturalmente uno, come tutte le cose d'arte, ne può avere tante letture. Io questo è un luogo dove ho organizzato, sia con i miei studenti di poesia in lingua italiana, letture, oppure porto anche i miei studenti americani, appunto la New York University, perché per loro questo è qualcosa di veramente speciale. Sono anche ragazzi, insomma, di 18-19 anni, quindi ancora hanno una dimensione fiabesca di questo luogo, no? E di solito, l'altro, è molto bello riflettere sul tema del paesaggio con loro, no? Che cos'è il paesaggio? Perché per loro penso il paesaggio è la vista, è la fotografia, no? Appunto dal piazzale Michelangelo, invece è come l'uomo modifica lo spazio naturale, come interviene, tanto più qui che sembra selvatico, come abbiamo già detto più volte, invece selvatico non è, quindi questo è interessante. Ecco, adesso abbiamo passato poi la parte, diciamo, finale, l'uscita del museo, che fra l'altro è anche un posto recentemente hanno reso anche piacevole, anche proprio un caffè dove si può venire a prendersi un caffè e passeggiare, che non guasta, ecco, perché soprattutto in questa città dove ti rapinano qualsiasi cosa, dovunque tu ti metti a sedere, questo è un luogo normale, ecco, dove ci sono anche un po' di pubblicazioni. Sul lato sinistro c'è anche, hanno fatto tutto un recupero di quelle che erano le scuderie, sia lui che la madre erano grandi appassionati di cavalli e quindi era un luogo veramente importante. Ora invece siamo proprio di fronte a questo tempietto finto ellenistico e con varie decorazioni. Adesso io invece andrei verso la limonaia, ci sono muretti, qui nel nostro passaggio c'è una sfinge per esempio, così, perché giustamente è bene rimanere sul criptico, con delle zampone assolutamente sproporzionate, molto bella, che ci accompagna nel nostro cammino verso la limonaia, con pietre, vediamo delle palme insieme a delle magnolie, ci sono ottimi ciclamini. Ecco, questa limonaia è stata un po' risistemata e resa utile perché viene affittata per convegni e cose del genere, sai, da buono scrittore storico dell'arte vorrei che tutto rimanesse esattamente, però bisogna anche, direi che è un compromesso accettabile per poter avere questo spazio aperto e accessibile. Ricordiamo che il parco è assolutamente gratuito, è solo chiuso il giovedì, però per il resto è aperto tutta la giornata e quindi tutti possono venire, a differenza di buona parte dei parchi simili a Firenze, che invece se non sei un residente devi pagare. Anche in questa limonaia attualmente ci sono leoni ovunque, no? Pieno di bestie, grifoni e altre creature. Da qui fra l'altro c'è una specie di piccola terrazza, godiamo anche la vista, no? Di questa valle che è disseminata di bellissime ville private anche adesso, sempre citando la villa più famosa qui sopra, appunto quella alla pietra di Acton, una delle 5 ville rinascimentali che Acton ha comprato, apparteneva ai Sassetti, che era una famosa famiglia di banchieri che lavoravano per i Medici, quindi abbiamo insomma quindi cose anche di famiglie molto importanti già alla fine del 400. Poi abbiamo la bellissima cappella Sassetti dipinta da Ghirlandaio nella chiesa di Santa Trinita. Scendiamo, adesso stiamo scendendo e andando verso il primo laghetto, il laghetto più piccolo. Ora, qui di animali che ci sarebbero benissimo, che posso immaginare ai tempi di Stieber ci fossero sicuro pavoni, perché ci sta benissimo quel personaggio, magari anche qualche unicorno, chissà, all'occasione se lo sarà procurato. Al momento sicuramente questa è una zona molto molto frequentata dalle cinghiali che si infilano e qualche daino. Un'altra notevole presenza sono le tartarughe, che come sempre in questi posti vengono abbandonate, adesso c'è una colonia gigantesca di piccole tartarughe, e anatre, che sono un po' come le anatre del giovane Holden, no? Dove vanno le anatre d'inverno, te le chiedi sempre, perché appunto fa un freddo boia a gennaio, che succederà a queste anatrine, non si sa. C'è una colonia felina, ecco, va detto, quindi se bisogna parlare di più giù, bisogna parlare di presenze animali, ci sono queste, perché il luogo, ribadisco, essendo avendo questa così lieve accenno al selvaggio, ti fa spontaneamente pensare, entri a Bobbio e non pensi agli animali, entri qui ci pensi subito, perché ti aspetti un orsetto o almeno un così appunto un cervo, no? di farsi avanti. Qui sulla destra c'è il primo laghetto, molto piccolino, però anche questo con un minimo di giochi d'acqua, ma assolutamente niente, una cascatella, cioè tutte cose molto, molto modeste, però estremamente, estremamente graziose, no? Costruito, c'è una piccola serie di scalini e sotto una finta grotta naturale, e insieme questo mix qui di lecci e palme, se non sbaglio, insieme ad altri tipi di arbusti. Adesso chiaramente stanno cadendo, cominciando a cadere un po' di foglie, dal punto di vista cromatico l'impatto è forte, insieme all'odore, chiaramente con questa umidità e con la presenza appunto dell'acqua che sentiamo vagamente sottofondo, danno veramente una bella sensazione di bosco. A nostra destra poi ci sono così due colonne, quindi continuiamo adesso a scendere appunto da qua, ci sono, vediamo anche qui balaustre, alla nostra sinistra un po' più là c'era una specie di piccolo percorso con due statue, una maschile e femminile, qui c'è tutta la produzione anche in terracotta tipica poi di questa zona verso l'Impruneta. Se scendiamo, e cosa ci troviamo davanti? Beh, prima di tutto, alla fine di questa rampa ci troviamo il retro di un bellissimo leone fiorentino, il Marzocco, cui la più bella rappresentazione l'abbiamo con Donatello, l'originale al Museo del Bargello, la copia è davanti a Palazzo Vecchio, che è appunto il leone fiorentino, con questo sguardo sorridente, l'ho sempre trovato simpaticissimo, che cerca di essere fiero, ma in verità è molto buffo pensare al leone del Mago di Oz. Il Barzocco è il simbolo di Firenze, no? Quindi c'erano queste c'era Via dei Leoni a Firenze, dove venivano tenuti i leoni che morivano praticamente ogni inverno, pure bestie, perché si prendevano degli orrendi raffreddori. Per cui ci sono leoni dappertutto, però hanno sempre questa fine tragica. E abbiamo dei documenti storici che raccontano come persone vivessero nella zona si lamentassero che non potevano dormire perché leoni ruggivano. Immaginare questa scena, questi fiorentini, no? Del 400 che si lamentano con la municipalità per questo. E adesso siamo di fronte a, diciamo, l'architettura più bizzarra di tutte in questo, è quella completamente inaspettata, appunto, quando porti i miei studenti, tutto il resto più o meno ci sta, e poi arrivano qui, ma cosa ci fa, professoressa, un tempietto egizio in mezzo a Firenze? Questo è veramente, addirittura c'è un obelisco, ci sono due sedicenti faraoni, ci sono una serie anche qui di sfingi sul lato. È sempre gradevole, no? All'improvviso, torno a dire, a un quarto d'ora dal centro, arrivare qui dove ci sono appunto rocce con muschio, statue semi abbandonate in mezzo al prato, e poi tutte queste papere con i bambini che le danno il pane. Quindi ecco, niente di eclatante. In questo senso il meraviglioso sta, diciamo, in una bellezza quotidiana. In questa dimensione domestica delle cose molto belle che democraticamente tutti dovremmo, no? Di cui tutti dovremmo poi partecipare, che appunto è una delle ragioni forti per la quale poi porto anche i miei studenti, perché prima di tutto è quasi sempre molto silenzioso, e poi c'è questi stimoli, come dire, minimi, torno a dire, però estremamente importanti quando stai costruendo un testo poetico, ma di qualsiasi natura, perché ti permettono, no, un sollevarti poi, no, dalle leopardiane cure, diciamo, e affondare completamente in questo, che è proprio un terreno nel quale ti senti per umidità, proprio di affondare, ma in questo senso anche proprio nella lingua, nel racconto. Un luogo con così tante sfumature di verde, almeno che io la leggo magari in questo modo con i miei occhi ancora della bambina, non lo so, esagererò, venite a vedere per smentirmi, no? È estremamente potente, perché ha la dimensione della cura, dell'assicurazione, della protezione, ma anche della dimensione della creatività, del germogliare. Qui ti senti che le cose possono crescere e germogliare molto, molto rapidamente.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il Parco Siebert a Firenze è raccontato da Elisa Biagini. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.